Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci live anche questo sabato 19 agosto, salutiamo Luca Signorelli che è arrivato primo, tutti quelli che ci seguono ovviamente offline o online sul podcast di Fantascientificast di Homer e come al solito like, share e subscribe se non l'avete già fatto perché ovviamente aiuta il canale e la diffusione di tutta la scienza. Allora, settima parte su buchi neri, questa finalmente arriva la parte un po' nazional popolare, perché spesso la si racconta in termini di buchi neri supermassivi, più grandi, più giganti, quali sono quelli più grandi mai scoperti. Sì, è interessante, però più che andare a vedere quali sono quelli più grandi che faremo assolutamente, c'è da dire tutta una serie di cose, che quelli più interessanti sono quelli sì supermassivi, ma in sistemi più complessi come quelli doppi. Prima iniziale salutiamo anche Antonio Di Mezza e Bodhisattva. Giganti buoni, perché giganti buoni? L'avevamo detto tante volte, in realtà i buchi neri dove si vedono gli effetti quantistici, dove se ci cadi dentro è finita, però dove da fuori si riesce a capire qualcosa di differente, dove c'è la reazione di Hawking che comunque ancora non si è misurata, effetti complessi, sono quelli più piccoli possibili e quelli stellari, quindi è più interessante andare a cercare oggetti più piccoli come facevamo ieri e nella galassia che questi grandissimi hanno implicazioni cosmologiche, ma la densità della loro massa, per quanto gigantesca, se la diluite nel volume del raggio di Schwarzschild viene una densità inferiore a quella dell'acqua, quindi meno di un grammo per centimetro cubo, e un campo gravitazionale estremamente debole. Cioè sì, parliamo di miliardi di masse solari, ma parliamo anche di raggi superiori a quelli del sistema solare, e quindi se siete fuori del raggio di Schwarzschild avete esattamente la stessa attrazione gravitazionale che avreste da un oggetto che certo non si può realizzare, un oggetto di 10 milioni di masse solari, ma comunque l'attrazione sarebbe la stessa, non ci sarebbero grossi gradienti, mentre se andaste vicino alla stella di neutrone quella il gradiente vi spacca in due, perché anche solo un metro dell'altezza dell'uomo, il metro vicino viene tirato molto più forte, quindi il gradiente vi spacca letteralmente in due. C'era tutta i racconti brevi di David Niven su queste cose qui che rendevano bene l'idea sul campo gravitazionale, il gradiente del campo gravitazionale, cioè di quanto varia vicino alla stella di neutroni. Quindi i giganti dei buchinieri sono giganti buoni, sono paciocconi, sono lenti, sì, hanno il loro lunghi legati certivi, sì, emettono raggi, emissioni gamma X e tutto nella galassia, sì, sono molto luminosi indirettamente per accelerazione di tutto il materiale, ma alla fine sono molto meno, tra virgolette, pericolosi dei buchinieri stellari o dei buchinieri piccoli. Comunque, eccone qua, 25.000 buchi neri supermassivi, questa forse è più rara di vederla. Ovviamente sono luminosi perché di nuovo sono osservati in questo caso nelle onde radio. L'OFAR è l'esperimento che fa questo è una anzi, la faccio vedere al volo. Questa qui è un'antenna di onde radio, una serie di antenne, un array di antenne a varie frequenze, fanno vari studi di tipo cosmologico, astrofisico e così via, sono a 100 MHz, quindi loro spiegano che è abbastanza complicato. Questo è molto grande, questo è dove passa un umano, cioè un umano 2 metri sono grossi quanto sto ponticello qua, questa è una strada. Sono oggetti, questo tra l'altro è solo il cuore, altri pezzi dell'antenna stanno più ampi. È un punto dove c'è interferenza con l'onda elettromagnetica, con la ionosfera, quindi non è banale fare queste misure, ma comunque ci vorrebbe una puntata a parte. Se uno prende il risultato secco di botto, questi sono oggetti che emettono anche nel radio. Nel radio si può avere una risoluzione molto elevata con interferometria, e quindi eccoli qui, 25.000 buchi neri supermassivi, ognuno più o meno dalla sua galassia, in quanto, salvo qualche eccezione che citeremo, che comunque sono interessantissime, ogni galassia c'è il suo buco nero supermassivo, e come diciamo tante volte, non si riesce assolutamente a capire come questi si siano formati e si siano accresciuti, perché non torna. Se ci riusciamo, i buchi neri primordiali dovremo fare nella puntata di domani. L'OFAR l'abbiamo vista, ecco qua, Wikipedia c'è la lista dinamica, nel senso che cambia continuamente, dei buchi neri supermassivi. Se cercate su Google, ogni tanto vi esce TONS 118, ogni tanto Phoenix e così via, al momento è così. Dopodiché c'è un disclaimer, viene dato in masse solari, quindi questi qui sono, dunque dove stiamo? 10 alla 9, che qua manco compare. Vabbè, il più piccolo che c'è entrato, la lista è più lunga di così. Comunque più piccoli di questi sono 3 per 10 alla 10, quindi sono 30 miliardi di masse solari. Arriviamo a TON 618, che sono 40 miliardi di masse solari. C'è un motivo tecnico, teorico possibile, dell'accrescimento dei buchi neri supermassivi intorno a 5 per 10 alla 10 masse solari, quindi 50 masse solari, perché più diventa grande il buco nero, proprio perché diventa più grande è, più è pacioccone, perché sì, il disco di accrescimento è gigantesco, sì, la roba che cade è tantissima, ma in proporzione no, cioè hai voglia, una volta che sei arrivato a 5 masse solari, miliardi, scusa, a 50 miliardi di masse solari, per arrivare a 60 miliardi di masse solari vi dovrei mangiare, indovinate un po', 10 miliardi di soli, che manco Galactus, dai, boh, insomma, ci vuole tempo, l'accrescimento è molto lento, e quindi data l'età dell'universo si ritiene che non si possano avere oggetti molto più grandi di così. 4C7413 è un po' più grande di così, però anche qua di nuovo è importante vedere l'incertezza. Loro dicono sì, saranno 50 di masse solari, però può essere anche più 9,66, quindi può essere anche 150 miliardi di masse solari, o anche meno 3,35, ossia 20 miliardi di masse solari. Quindi cambia molto e dipende molto dal tipo di osservazione che viene fatto. Ovviamente non c'è modo di vedere il buco nero in quanto tale, l'unica imaging è stato fatto da M67 che abbiamo già visto, ed è in qualche maniera più diretto. Gli altri sono legati alla dispersione delle velocità, come vi faremo vedere, o all'emissione di luce, quindi alla relazione tra il disco di accrescimento e così via. Poi c'è Phoenix A che dice: io sono grande 100 miliardi di masse solari, però boh, anche qua la massa non è stata misurata direttamente, vabbè, prendiamoli come cose ideali, anche questo 40 è tutto da capire, può essere anche molto di meno. Comunque sia, TON 618 è interessante perché TON viene da, vabbè, TON sarebbe anche idealmente per tonnellate, ma in realtà viene da Tonantzilla, che è un osservatorio nel Messico che l'ha scoperto negli anni come oggetto luminoso, tranquillo, nel blu, emissione luminosa e così via. In realtà poi si è andata via via formando tutta la letteratura e la comprensione del fatto che i quasar, quasi stellar object, ossia oggetti che si ritenevano stellari perché la variazione della luminosità era compatibile con un oggetto grande quanto una stella, un oggetto piccolo o poco più grande di una stella, non certo una galassia, perché per fluttuare ci metti milioni di anni, però dice una stela non può essere, come lo chiamiamo, chiamiamolo quasi stela, insomma alla fine della fiera tutta una serie di cose che vale la pena magari raccontare un'altra volta, viene fuori che i quasar sono buchi neri, cioè sono luce emessa dai getti dei buchi neri, e tutta la zoologia dei vari tipi di galassie dipende da come questo fascio di luce, questa lampadina sparaflesciata in faccia a noi, è appunto se è diretta direttamente verso di noi, inclinata o che, con che angolazione inclinata, ma comunque sia più o meno adesso, salvo correzioni che sono importantissime, è chiaro che tutti gli oggetti più luminosi agli albori dell'universo, qui parliamo di oggetti grandi, distanti miliardi di anni luce, hanno al centro un buco nero come motore, perché di nuovo è l'unico oggetto che ha tutta quell'energia cinetica che rotazionalmente, sia facendo, attraendo a sé la roba, sia per accelerazione di Penrose, può accendere questa dinamo magnetoidinamica e sparaflesciare questo gigantesco oggetto che è lungo anche milioni di anni luce. Eccoli qua, qua ci sono due, dunque se cominciamo con Tonazilla nel 618 è grande, appunto qui c'è l'orbita di Nettuno, quindi è molto molto più grande del sistema solare, se lo consideriamo con 40 miliardi di masse solari, e Phoenixa è un po' più grande, ma di nuovo, insomma, immaginate che questo è il vostro, cioè, non è immaginate, così, se questo è il numero di massa, ma se è metà cambia niente, il raggio è metà, quindi sta qua, non è, il fatto è che è molto più grande del sistema solare, ha una massa immensa, ovviamente ha una singolarità, però appunto se ci trovassimo nel campo gravitazionale di questo oggetto a sopra il raggio di Schwarzschild, ovviamente cadremmo se non fossimo in orbita, ma tenersi in orbita intorno a un buco nero così non c'è nessunissimo problema. Appunto qua questo è tutto scopiazzato da Wikipedia, appunto prima osservato nel 57, poi confermato da Schmidt, appunto in entry number 618 del Tonazilla catalog, osservato nel radio da Bologna, quindi è un quasar e emette tantissimo, appunto la sua luminosità è 4×10⁴ watt, che non vuol dire niente, è 140.000 miliardi di volte, quindi 140.000 miliardi di volte quella del Sole, quindi più luminoso di tutta la galassia nostra, vuoto per primo. Quindi, e di nuovo, non è la luminosità del buco nero, il buco nero oscuro, è tutta la luminosità del getto di materiale che viene incanalato per magnetodinamica sui poli, in realtà sono due, uno sopra e uno sotto del buco nero. Prima di andare a Phoenixa ce n'è un intermedio, appunto, che avevamo citato prima, che è MS0735, anche questo è il buco nero che si trova nella galassia centrale, questa galassia centrale, questa è nei raggi X di Chandra, all'interno di un ammasso di galassie, questo, quindi questa qua e questa qui, e questa è la sovrapposizione di due immagini, Hubble nel visibile, quindi queste qui sono galassie. Questa qui è la galassia centrale, molto luminosa, e questo qui in blu e in rosso è Chandra, quindi raggi X, quindi questo qui è il getto sparaflesciato, un po' sbilenco perché dipende quant'è il campo magnetico interstellare, perché voi lo sparaflesciate il vostro oggetto, però essendo un materiale ionizzato che si muove in un campo magnetico intergalattico molto molto debole, ma grande quanto distanza di galassie, avete tutto il tempo per distorcerlo e disgregare il fascio di raggi X, che però si vede chiaramente due fasci emessi più o meno ai poli, più o meno così. E appunto questo qui è un oggetto molto molto luminoso, anche qui c'ha degli outburst, cioè varia in funzione del tempo, quindi anche da questo si riesce a dedurre dalle variazioni temporali su breve scala quanta è la massa del buco nero, ma sono tutte cose indotte, quindi vanno prese con un minimo di beneficio di inventario, perché appunto il rischio è che poi ci si sbaglia, però se poi veramente trovassimo un buco nero che eccede le masse legate a quelle dei tempi delle formazioni e così via, di nuovo, e questo è quello che sta facendo James Webb nei buchi neri primordiali, quelli appunto veramente all'alba dell'universo, che non hanno avuto il tempo di formarsi, quindi boh, non si capisce come sia stato fatto, lo vediamo domani. Quindi qua c'è tutta una serie di buchi neri ultramassivi nelle più grandi galassie, in generale più grande la galassia più grande il buco nero, e questo fino a qua ci si può credere. Poi ci sono una serie di galassie veramente molto tozze, per parafrasare Top Secret, che vanno capite perché sono galassie nane interessantissime, e quindi questa cosa qui fondamentalmente va a cercare dispersione, sigma sta per dispersione della velocità delle stelle per capire la massa stellare, ed R in realtà è la grandezza della galassia, e quindi loro cercano di fare una survey di capire come si riesce a capire questi oggetti qua. Anche loro fanno la loro lista alla Wikipedia, questa ci si può credere un po' di più, anche se appunto i numeri delle masse sono stimate. Questi qui sono i numeri delle galassie, NGC New General Catalog, quindi la maggior parte sono galassie note che appunto andandosela a guardare bene poi si viene fuori che hanno un buco nero supermassivo. Si stima la grandezza della parte centrale, il bulge, la parte cicciotta della galassia, e in kiloparsec, a seconda della grandezza, vabbè, poi ci sono le reference di chi l'ha scritto l'articolo per prima, e di nuovo qua ci ritroviamo con questa sfilza di logaritmo, quindi questa è 10 alla massa di buco nero e in funzione della massa solare, quindi questi qui sono 10 alla 9 miliardi di masse solari, sono 100 milioni di masse solari, questo è piccolino, miliardi di masse solari, 10 miliardi di masse solari e così via. Quindi la lista è lunga e gli oggetti sono molto molto grandi. Di nuovo è tutto molto bello, è tutto molto interessante, però a parte la coreografia di dire il buco nero più grande, l'ho scoperto io, è importante capire se questi eccedono la massa che viene da considerazione appunto di tempi di coalescenza dei buchi neri, e se questi possono esistere, perché di nuovo l'interesse è sempre quello di fare lo stamp collection, ma per carità, di studiarsi tutti, ma di vedere dov'è che si riesce a imparare qualcosa di nuovo. Ecco, questo qui è interessante perché sempre dallo stesso articolo fanno vedere come appunto si riesce a dedurre la massa del buco nero sempre se decidate in funzione della dispersione sigma. Era la sigma che stava qui nell'articolo, essenzialmente la dispersione delle stelle, della velocità delle stelle che sono nella parte cicciona centrale della galassia. E quello che si nota è che se c'è un oggetto supermassivo come un buco nero, quello influisce e mi crea una dispersione più grande di velocità delle stelle. Queste velocità in chilometri al secondo, quindi sì, vanno velocissime, parliamo di 100, 200, 500 chilometri al secondo, quindi, però nell'ambito di stelle nella galassia non è niente di che. La velocità orbitale del Sole attorno alla nostra Via Lattea è 220 km al secondo. Quello che è interessante però qui è la dispersione delle velocità, perché se è un oggetto tranquillo, eccetera, eccetera, tutte le galassie che sono a una certa distanza ruotano più o meno alla stessa velocità, invece qui vedono ci sono grosse variazioni, più grossa è la variazione, più grande deve essere la massa del buco nero centrale, e quindi vedete, più grande la variazione, più grande la massa del buco nero centrale, e questa regola più o meno, ci sono pendenze differenti, alcuni articoli hanno questa qui con la croce blu, sono questa qui è più inclinata, soprattutto preso questo con beneficio alimentare, ma in generale più grande la dispersione, più grande la massa del buco nero. Per questo che poi tutte queste stime qui a 10 alla 10, 10 alla 11 e così via, se vi fidate di questa stima qua, di questo articolo qua, allora appunto vedete che sono più in alto per tutta una serie di motivi, e quindi è plausibile che siano decine di milioni di miliardi di masse solari, ma altrimenti potrebbero tranquillamente essere più basse. Quindi, di nuovo, tutto da prendere col beneficio dell'inventario, ma è la parte bella, è il bello della diretta, se volete, perché in qualche maniera non c'è una regola precisa o una, sono varie regole e così via che cercano di mettere per ciascun buco nero insieme il puzzle di quant'è la massa e da lì dedurre altre caratteristiche. Di nuovo, per questo articolo qua, vedete che c'è una barra per questi punti qui, c'è una barra di errore che è legata all'incertezza sia della misura della sigma, della dispersione della velocità, sia all'incertezza quindi del buco nero. Quindi loro dicono, guarda, per me questo è 10 alla 5, 6, 2, 3, 4 per 10 alla 5, quindi 400.000 masse solari, però può essere un po' di più, un po' di meno, ed è quello appunto che riportava anche le incertezze nelle misure precedenti. Qui non hanno messo l'errore, boh, andrebbe capito meglio. Veniamo al Phoenix Cluster, qua ho scritto male. Il Phoenix Cluster di nuovo è un altro ammasso di galassie, è un ammasso di galassie immenso, quindi tutti questi puntini qui sono galassiette di vario genere. Sono circa 42 galassie note, ma si stima sempre Wikipedia, parliamo di, ci potrebbero essere anche migliaia di masse solari, anche di galassie, perché lì è difficile capire chi appartiene o no, chi è vincolata gravitazionalmente alla galassia centrale, che è questa qui, che di nuovo, sovrapponendoci in blu Chandra, i raggi X di Chandra, si vede questa grossa emissione, che è molto più complicata. Vedete, c'è questi due buchi in cui non c'è emissione di raggi X, legati quindi forse a eruzioni, variazioni e così via, tutto oggetto di studio. Vale la pena zoomare la stessa immagine un po' zoomata per vedere appunto come questi sono tutti oggetti complessi, tutte galassie verso il rosso, quindi anche qua si riesce più o meno a capire che sono tutte dello stesso ammasso, della stessa distanza, perché lo spostamento verso il rosso è lo stesso per tutti, però di nuovo sono oggetti complessi. Questa, vedete, forse sono due galassie che si stanno scontrando. Quello che è interessante di nuovo è andare al centro di Phoenix A per incontrare il buco nero supermassivo appunto di quelle masse gigantesche. Di nuovo anche lì è perché si è scontrato con altre galassie, come ha fatto a diventare così grande in, tra virgolette, così breve tempo di 15 milioni e 15 miliardi di anni. È tutto molto molto da capire, ma di nuovo è il bello dello studio di questi oggetti, soprattutto alla luce di quello che sta facendo vedere il James Webb. Saluto anche Peppino e Holland Rosa, grazie di essere qui con noi. I sistemi interessanti sono i sistemi binari, quindi magari non il più grande in assoluto, anche se pure questi se la cavicchiano, ma sono i sistemi binari. Qui per esempio OJ-287, e a me OJ fa pensare OJ Simpson, abbiate pazienza. Comunque, OJ-287 è un sistema binario di due buchi neri supermassivi, uno più grande per forza e l'altro più piccolo per forza. Quello più grande ha una dimensione stimata di 18 miliardi di masse solari, quello più piccoletto ha solo 150 milioni di masse solari. Ricordiamoci che il buco nero al centro della galassia nostra, abbiamo detto, erano 4 milioni di masse solari, quindi una cosa molto più piccola. Il diametro del raggio di Schwarzschild del nostro buco nero era inferiore all'orbita di Mercurio, quindi praticamente è mezza freccia del mouse in questa scala qua. Quello piccolino si pappa tutto fino si papperebbe al raggio di Schwarzschild grande quanto la fascia degli asteroidi. Quello più grande, appunto, come tutti i buchi neri supermassivi, giganteschi, panzoni che si rispettino, si pappa tutto il sistema solare e anche un po' della Kuiper Belt e anche l'orbita di Plutone, vedete, sta qui vicinissimo. Quello che è interessante è che uno ruota intorno all'altro, sono a 4 miliardi di passi di masse di anni luce, però si riesce a fare tutta una serie di studi legati appunto a quelle che sono le flare e le eruzioni di questi oggetti. Appunto si chiamano blazar perché sono blazing, perché emettono luce. La flare era predetta, adesso ve lo dico tra un secondo, voglio solo citare che tra tutti questi autori qui c'è un collega dell'INFN, Stefano Ciprini, che saluto, ed è anche un grandissimo fan di Star Trek, e prende parte alle DeepCon, quindi doppio merito, oltre al fatto che ha fatto tutta una serie di articoli su questo e su Glass, infatti andrà invitato in una delle live del venerdì. Eccolo qua, quello che succede, oramai l'abbiamo visto tante volte, è che quando ci mettete in mezzo gli effetti di relatività generale è un macello, detto vuoto per pieno, ma soprattutto nel macello c'è la precessione degli equinozi. Si era vista per Mercurio e non si spiegava come era possibile, si vede per vari buchi neri, si vede soprattutto per le stelle al centro che orbitano attorno al buco nero supermassivo al centro della nostra galassia. Questa è vista in sezione e appunto abbiamo sì due buchi neri, ma che distanza orbita uno dall'altro? Orbita a distanza di 2500 unità astronomiche, quindi se fate che il sistema solare sono 100 unità astronomiche, 25 volte il sistema solare, che però di nuovo è bene che sia così, perché se questo fare qua è grande 720 unità astronomiche, avrei dovuto metterci qua in scala quanto è il buco nero supermassivo, e viene grosso modo così. Quindi insomma è un oggetto grande, e quindi in rapporto 3 per 7 21 3-4 volte il raggio di Schwarzschild, quindi sì, distanza di sicurezza, ma fino a un certo punto. Infatti vedete che di nuovo in sezione questo qui marroncino è il disco d'accrescimento di tutto il materiale che sta sull'equatore del buco nero più grande. Quello piccoletto, perché di nuovo sì, può essere supermassivo, ma c'è un fattore 100 tra questo qua e questo, quindi 100 è molto di meno del rapporto Luna-Terra, è quasi una delle lune di Giove rispetto a Giove, più o meno. Quindi questo qui orbita con un'orbita che taglia più volte il piano dell'eclittica del buco nero e il disco d'accrescimento, e questo è quello che dà luogo alle flare. Quindi loro qui si sono fatti vari studi calcolandosi la dinamica non relativistica vera e propria, ma quasi newtoniana estesa, e vedono come varia questa orbita qui in maniera molto complessa e quando taglia l'equatore. Perché è importante quando taglia l'equatore? Questo qui pure c'è Stefano, appunto il Unique Blazer OJ287 e il motore centrale massivo del sistema massivo di buchi neri massivi. Anche qua è molto molto interessante, a parte di nuovo questa roba si scarica perché è open access gratuitamente, si legge tranquillamente, cioè tutte è il riassunto di queste cose qui, messo per bene, messo con tutta la bibliografia se siete interessati. Tutte le galassie normali contengono i buchi neri supermassivi, sono circondate da un disco di accrescimento, via via che queste si mischiano, c'è un merging, le galassie si incontrano con lo scontro di due galassie, è chiaro che ognuna si porta in dote il suo buco nero e questi centri si devono incontrare. Magari si scontrano e uno si pappa l'altro e avete il buco nero ancora più grande, oppure in questo stato intermedio questi due ancora non si sono scontrati, ma si passano uno all'altro. E quindi loro dicono, vabbè, ci sono vari dataset, viene studiato anche perché nell'ottico addirittura veniva studiato addirittura dal 1888, quindi c'è una grossa studio storico fondamentale, quindi non solo i dati nuovi sono importanti, ma sono importantissimi i dati antichi, è importante non perdersi niente se è scritto anche su un manoscritto del 500. Vediamo il periodo sia a 60 anni che il periodo più rapido, eccolo qua. Ora il periodo a 60 anni, ne parlerò, chiederemo a Stefano che ne pensa, però effettivamente varia, vedete, scende e sale, qui un po' di più, però quello che è più interessante è questo, anche se zoomate su una di queste cuspidi qui, in realtà è bipiccata, perché in pratica, come dicono nello stesso articolo, esce da una parte e entra dall'altra, cioè ognuna di queste flare, questo aumento della luminosità osservato da Spitzer, da altri telescopi e così via, si ha quando il buco nero supermassivo piccolino incontra tutta la roba che stava sul disco di accrescimento. Magari tu stai qui sul disco di accrescimento e dici, vabbè, sai che c'è, sto per cadere all'inferno, sto per finire nel raggio di Schwarzschild, ma sto ancora distante, magari ho ancora un po' di vita, e ti arriva quello piccoletto e ti si mangia anche se stai lontano dal raggio di Schwarzschild, perché entri nel suo di raggio di Schwarzschild. Questa cosa qui perturba ovviamente il disco di accrescimento e emette in tutte, sia nel visibile che nel radio che nell'X, e si vede questa flare. Poi però ripassi sotto e risbuchi da sotto e di nuovo c'è la seconda flare. Quindi questo qui è il super fascio che poi viene visto come nucleo galattico attivo, ma le emissioni a breve termine sono questi due oggetti qui, di nuovo, qui magari entri e qui riesci da sotto, tipo sottomarino, e quindi avete queste grosse flare. Eccola qua, di nuovo sovrapposta sulla parte secolare, avete questi due aumenti che sono molto molto visibili. Certo, dovete avere un telescopio puntato in quella direzione lì in quel momento, ma ne vale la pena. C'è anche un video che si trova su Wikipedia, bisogna saltare un po' la parte di spiegone, ma è la stessa cosa, essenzialmente. Ecco qua, questo qui è la precessione degli equinozi. Ogni volta che vedete e passate avete i doppi picchi, vedete che la temporizzazione è abbastanza complessa, non ha niente di regolare, perché appunto, cioè, si calcola, e adesso vi faccio vedere tra un secondo come si calcola, perché appunto è regolare. Però da qualche parte c'era anche la stessa cosa animata, ne ho qua. Eccolo qua, con tutto l'effetto gravitazionale, sale e si rituffa, sale e si rituffa. Ovviamente l'effetto gravitazionale è artist rendition, nel senso che quello non si vede manco il disco di accrescimento, ma le flare si vedono, e come, e vedete che hanno fatto il conto fatto bene, perché sguizza e sguazza in punti differenti, appunto legati a dove va a sbucare nel questo è sempre visto in sezione, dove va a sbucare rispetto al disco di accrescimento. Questi sono i conti appunto che loro hanno fatto con la previsione, perché anche qui prevedere il tempo della flare vuol dire che tu stai capendo esattamente il sistema di accrescimento, come questo interagisce, come i due buchi neri interagiscono, come vanno a sbattere uno con l'altro, la realtà generale e così via. E, tanto per citare come fanno, ma di nuovo più per coreografia, vabbè, questa qui è l'equazione di Newton, cioè l'accelerazione è... l'accelerazione è la derivata della posizione, x è il vettore posizione del buco nero piccolino rispetto al tempo, due volte l'accelerazione. Dopodiché in un mondo normale non relativistico newtoniano e visto tutti felici e contenti è uguale alla distanza che c'è dal buco nero piccolo a quello grande. Dopodiché lo dice, guardate, noi usiamo l'approssimazione alla relatività generale che è post-newtoniana, che comunque è abbastanza complicata, però almeno così si riesce a risolvere. Quindi avete tutti dei termini in più legati a correzioni relativistiche in V su C, quindi dei termini di correzioni relativistici. Poi ci sono questi altri termini qui che sono legati al fatto che state perdendo energia per emissione di onde gravitazionali. Questo è Halsey-Taylor, si è visto primo premio Nobel per la misura indiretta delle onde gravitazionali, è legata al fatto che due oggetti che ruotano uno vicino all'altro perdono energia, e quindi due stelle di neutroni, se non ricordo male, stanno perdendo energia e cadendo una sull'altra proprio in emissione di onde gravitazionali. Poi sono state osservate direttamente con gli osservatori, ma comunque sia questo pezzo qui della derivata serve a quello, e poi quest'altro pezzo qui sono altri termini legati alla dinamica binaria. È inutile andare nei dettagli, tanto di nuovo per coreografia, la reference che loro danno è di questo articolo qua, appunto radiazione gravitazionale in contesto post-newtoniano, fatta appunto per binarie compatte che cadono una rispetto all'altra, e di nuovo, tanto per far vedere quanto è spesso il libro, non mi ci sono neanche azzardato, ci sono 160 pagine di articolo che fanno il conto semplificato nella condizione, perché appunto se no relativisticamente puro non si riesce a fare, e fare questo tipo di previsioni. Quello che però è divertentissimo, e che forse è anche un ottimo riassunto a tutte queste puntate, è questa figura presa sempre dall'articolo di Astrophysical Journal, in cui si fa vedere la massa degli oggetti in masse solari, e essenzialmente questo numero qua è quanto state facendo cose relativistiche, quant'è la correzione relativistica che voi dovete apportare al vostro, di relatività generale, al vostro sistema, conto, quello che state facendo, e se riuscite a misurarla. Quindi di nuovo qui abbiamo, si riescono a misurare effetti di relatività generale in aereo, in orbita o sulla Terra, però le masse in gioco sono 10 alla meno 6, perché stiamo prendendo la Terra, quindi la Terra è 10 alla volta 10 alla meno 6 la massa del Sole, e quindi gli effetti sono legati di un oggetto 10 alla meno 6. Il Sole ha massa 1, quindi il logaritmo di 1 è 0, e quindi sta sullo 0. E quindi questo qui che succede? Si vedeva la precessione di Mercurio, cioè Mercurio che sta a una certa distanza dal Sole, tanto per cui il potenziale è questo, quindi è più forte l'effetto di quello dell'aereo, sta qua e fa sì che mi dà la precessione dell'equinozio di Mercurio, e mi metto, faccio il conto e lo spiego. La depressione della luce delle stelle del Sole è la prima prova della relatività generale del 19, se non ricordo male, e appunto si vede durante un'eclisse solare che si vedeva la stella che euclidianamente stava dietro al Sole, ma la luce veniva deviata dal campo gravitazionale, la luce della stella passava più vicino al Sole, quindi sempre con il Sole stiamo avendo a che fare, è uno, però il campo gravitazionale è più intenso e vedo la stella dietro al Sole. Halsey-Taylor e la Pulsar, appunto, sì, stelle di neutroni, un sistema binario, vedete che è leggermente spostato, perché una stella di neutroni che si rispetti ha 1,4 masse solari, anche 2, poi comincia la stella recessiva, e di nuovo il fatto che orbita una attorno all'altra, che perdono energia, emettono onde gravitazionali, c'è un effetto relativistico, eccolo qua. Questa qui, S02, ne abbiamo parlato 2 o 3 volte fa, è la stella di cui si vede l'orbita attorno al buco nero supermassivo al centro della galassia, non è quella che va più vicino, ma è quella di cui si è vista tutta l'orbita, si deve vedere la precessione dell'orbita, e quindi si studia di nuovo con oggetti intorno a 10 alla 6 masse solari, il buco nero supermassivo appunto della galassia, milioni di masse solari, un effetto con un potenziale ancora più elevato. LIGO, Gravitational Wave, quando un oggetto compatto cade su un altro oggetto compatto, due buchi neri si scontrano, in questo caso qui vi ricordate erano buchi neri stellari non nella galassia nostra, in altre galassie, magari nella nostra, in altre galassie, però l'onda gravitazionale che ti danno è innanzitutto è puramente relatività generale, e l'onda gravitazionale che ti danno è di oggetti dell'ordine di 100 masse stellari. In questo contesto qua O.J. Simpson, OJ287, ha dell'ordine di appunto decine di miliardi di masse solari, e il fatto che è un sistema binario lo rende particolarmente interessante, perché appunto le correzioni di relatività generale sono di questo genere qui, quindi sono tra le correzioni più grandi, salvo quelle delle onde gravitazionali, ma si possono studiare per molto più tempo, è un oggetto che si vede nell'ottico, si c'è tutto il tempo per studiarlo e per capirlo, e quindi può dare informazioni complementari o diverse o anche di più a quelle delle onde gravitazionali. Quindi sta figura qua, in questo articolo di Astrophysical Journal che descrive questo oggetto qua, è secondo me è molto molto interessante, perché sono quelle figure, non so perché non l'hanno scopiazzata e messa su Wikipedia, perché quella che rende molto l'idea di perché si studiano i buchi neri in varie masse, in vari contesti e in vari regimi. Allora, questo è il massimo limite, l'avevamo già parlato. Quello che succede quando fate il menage a trois e tre buchi neri non finisce bene. Questi qui sono runaway, buchi neri in fuga fuori dalle galassie, appunto. Questi qui, i punti gialli, sono i buchi neri identificati. Vedete, qua è doppio, qui c'è la galassia, questi qui sono due, questo qui è un buco nero che se ne va da una parte, probabilmente questa è la galassia da cui se ne sono andati tutti e due schifati, quest'altro però un po' tipo Life, se vi ricordate Life, che poi quest'altro se ne va nello spazio intergalattico, ma si crea, porta dietro di sé una scia di nuove stelle, nuove civiltà, chi lo sa, però queste sono tutta una scia di nuove stelle che sta generando, perché si sta probabilmente andando in questa direzione, ha incontrato del materiale interstellare, delle polveri e così via, che poi in virtù della sua scia della wake dell'onda d'urto poi si ha scatenato pericentro, periastro, è vero Francesco? Sì, e salutiamo anche Tommaso. Comunque ha creato tutta questa serie di stelle che si vedono anche nel visibile, infatti eccola qua vista con Hubble, eccola qui la regione centrale, la galassia centrale, il buco nero che sta qui, perché di nuovo c'è il suo oggetto d'accrescimento e si vede da tutta una serie di motivi, e tutte le stelle che si sta creando nella sua scia. E appunto questo è l'articolo, un candidato, perché non si sa mai, un buco nero supermassivo runaway che se ne va, identificato sia dagli shock che dalla formazione delle stelle nella sua scia. E qui anche qua c'è quest'altro schema che è fichissimo, perché narra la danza a due tre corpi, e perché tre corpi non si può, nel senso che lui dice vabbè, merging di galassie se ne sono visti quanti ne volete, quindi due buchi neri si incontrano, le due galassie, o meglio due galassie si scontrano, cambia la forma dei buchi neri, e avete però questo oggetto qua con due buchi neri, esattamente come abbiamo visto prima con OJ-287. Ci vogliono anche miliardi di anni perché questo accade, però questo qui succede e non c'è problema. Dopodiché possono passare altri miliardi di anni e arriva il terzo incomodo. Queste sono foto di galassie vere, eh? Cioè queste qui non sono simulazioni, queste sono foto di una galassia in cui vedete due buchi neri supermassivi, presumibilmente al centro delle galassie, sono a questa distanza qua, qui già si sono incontrati perché le due galassie si sono scontrate, qui già c'è stato uno scontro di due galassie, quindi con due buchi neri supermassivi presumibilmente al centro, tipo quello di OJ, arriva il terzo incomodo. Il terzo incomodo viene più o meno attirato, l'effetto a tre corpi fa sì che, come succede spesso anche nelle dinamiche con le persone, si mettono a litigare e due se ne vanno, non è detto che siano i due che stavano insieme all'inizio e che non se ne vanno col terzo, che invece uno di questi non sia il terzo, e comunque sì, due vanno da una parte, uno va dall'altra, e lasciano schifati la galassia di origine, perché lasciano la casa, non possiamo più continuare a vivere in questa casa qui, per conservazione del momento, perché se uno va da una parte e la forza con cui uno se ne va supermassivo da una parte è la forza che se ne va da quell'altra, e rispetto al campo gravitazionale della galassia questa è niente, uscire dopo che avete interagito con questi buchi neri supermassivi. C'è da dire che appunto mentre 1, 2, 3 può richiedere miliardi di anni, questa cosa qui, la litigata di buchi neri del terzo incomodo, del menage à trois, richiede anche solo 40 milioni di anni, quindi è molto molto più rapida e molto molto più ripida. Dice Stefano, non pensavo che i buchi neri fossero come le api che qua si portano via un po' di sciame quando lasciano l'alveare. Sì, che cita anche come Does Be Care, come un'ape di Asimov. In realtà essere, se vuoi, super pignoli, non si portano via tanto lo sciame quanto si portano via, se vuoi, il polline, e con quello creano nuove api, nel senso nuove api o nuove stelle, cioè le nuove stelle create qua non sono stelle che ti sei portato via dalla galassia, ma sono stelle che hai creato nel mezzo intergalattico urtando polvere che stava lì a non far niente, hai detto dai, mettiti a fare qualcosa, qual esci, crea una stella, fai qualcosa, e quelli l'hanno fatto la stella. Però sì, lo spirito è lo stesso, cioè il buco nero che se ne va in qualche maniera crea nuove forme di vita e nuove civiltà. Eccolo qua, questa è la simulazione fatta, sempre nella stessa figura, lo stesso articolo. Di nuovo, questi qui magari è binario, ma è più silente perché c'è meno materiale intergalattico, mentre qui c'è più polvere, quindi fai lo shock, fai l'onda d'urto e fai la formazione stellare. Sì, in chiusura sta oggi un po' sforato, ma questa è la galassia nana più densa, potente, a Roma si direbbe più ignorante di tutte. E poi io me l'immagino veramente come i nani di Tolkien, super blindata, indistruttibile, perché è M60 Ultra Compact Dwarf UCD1 e pesa 200 milioni di volte il Sole ed è un oggetto estremamente denso in cui la densità delle stelle è 15.000 volte più elevata di quella del vicinato terrestre, con una distanza media di appunto 25 volte più vicina. È un po' tipo una Centauri, però grande quanto una galassia, molto molto più grande e molto più massiva, e al suo interno ha un buco nero supermassivo di 20 milioni di masse solari. Quindi non solo lei è supermassiva, c'è una quantità di stelle in vereconda in una distanza microscopica, per sempre in termini interstellare, ma solo il buco nero vale 15% di tutta la massa di tutta sta galassia super densa, super testuggine. Quindi anche qua, come si è formata? Se questo è il bulge, se è la parte centrale di una galassia di cui tutto il resto è stato spazzato via, come fa a essere così pesante il buco nero al centro? Come fanno ad essere così vicine tutte queste stelle all'interno? Appunto, non c'è dato di sapere. E appunto, questo è l'articolo The Densest Galaxy, descrivono un po' come l'hanno trovata, ma in realtà l'articolo è molto tecnico e quindi non ci sono figure fiche da tirare fuori, però appunto è interessante come loro se lo sono andati a vedere nel visibile, nell'X-ray, perché Chandrasekhar è questo rivelatore telescopio che cito sempre, che nei raggi X ti dà tutte queste informazioni incredibili e ti fa capire che c'è un buco nero al centro della galassia. Quindi buchi neri grossi, sì, fighi, ma più interessanti questi un po' meno grossi, quelli un po', non tanto il buco nero più grande, ma questi in sistemi più complessi che ci fanno capire le dinamiche, di nuovo per capire che è successo subito dopo il Big Bang, che dovrebbe essere l'argomento di domani, domenica, sempre alle 9:15. Oggi ho sforato un po', 40 minuti, abbiate pazienza. Grazie comunque a tutti quelli che mi seguono e ci hanno seguito. Di nuovo, se potete, like, share e subscribe, come tutte le becere youtuber, perché di nuovo è l'algoritmo di YouTube che va combattuto. Ciao ancora e buon fine settimana.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Attitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at cenovus.com.
Stop in and save big money on your next outdoor lumber project now at Menards. Menards has the largest selection of AC2 pressure-treated lumber and decking, and it's easy to load in our outdoor lumber yard. Plus, you can get free estimates fast with our deck design program in-store or on Menards.com. Check out our weekly flyer for more great deals happening now at Menards.
Save big.